Capitolo 32esimo. Commento Luca 7 da 1 a 17. Il centurione e la vedova di Nain. Gesù aveva detto all'ufficiale reale di cui aveva guarito il figlio: se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Gli dispiaceva che i suoi compatrioti gli chiedessero segni visibili della sua messianicità e si stupiva per la loro persistente incredulità. Si rallegrò perciò per la fede del centurione, che si rivolse a lui. Questi non mise in dubbio la potenza del Salvatore, non gli chiese neppure di andare di persona a compiere il miracolo. Gli disse: «Di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito». Il servitore del centurione, colpito da paralisi, stava per morire. I romani consideravano i servi come schiavi, che venivano comprati, venduti e trattati spesso con crudeltà. Ma quel centurione amava teneramente il suo servitore e ne desiderava intensamente la guarigione. Era convinto che Gesù avrebbe potuto guarirlo. Non aveva ancora visto il Salvatore, ma ciò che aveva udito gli aveva fatto nascere la fede nel cuore. Benché gli ebrei fossero caduti nel formalismo, questo romano era convinto che la loro religione fosse superiore alla sua. Aveva già abbattuto la barriera dell'odio e del pregiudizio nazionale che separava i vincitori dai vinti. Rispettava il servizio rituale israelitico e nutriva simpatia per gli ebrei che considerava adoratori del vero Dio. L'insegnamento di Gesù, che gli era stato riportato, rispondeva ai bisogni della sua anima. Nel suo intimo egli accettava le parole del Salvatore, ma si sentiva indegno di presentarsi a Gesù. Chiese perciò ad alcuni anziani degli ebrei di domandare per lui a Gesù la guarigione del suo servo. Egli pensava che quegli uomini fossero in relazione con il grande maestro e potessero più facilmente avvicinarlo e ottenerne i favori. Giunto a Capernaum, Gesù incontrò gli anziani che gli riferirono il desiderio del centurione. Lo pregarono con insistenza dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». Gesù si incamminò subito verso la casa di quell'ufficiale, ma a causa della folla procedeva lentamente. La notizia della sua venuta lo precedette e il centurione, appena ne fu al corrente, gli mandò a dire: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non son degno che tu entri sotto il mio tetto». Ma Gesù proseguì la strada e il centurione ebbe infine l'ardire di presentarsi a lui e di dirgli: «E perciò non mi son neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono uomo sottoposto alla potestà altrui ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno vai ed egli va, e ad un altro vieni ed egli viene, e il mio servitore fai questo ed egli lo fa». Il centurione voleva dire questo: «Come i miei soldati riconoscono in me il rappresentante dell'autorità romana e ubbidiscono, così tu rappresenti l'autorità dell'Iddio infinito e tutte le cose create ubbidiscono alla tua parola. Tu puoi ordinare alla malattia di andarsene ed essa ti ubbidirà. Tu puoi chiamare i tuoi messaggeri celesti ed essi arrecheranno la guarigione. Di solo una parola e il mio servitore sarà guarito». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». Poi, rivolgendosi al centurione: «Vai e come hai creduto, siati fatto». E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Gli anziani degli ebrei, quando avevano raccomandato a Gesù il centurione, avevano manifestato uno spirito diverso da quello del Vangelo. Non si rendevano conto che il solo titolo per ricevere la misericordia di Dio è il nostro grandissimo bisogno. Convinti della propria giustizia, tessevano gli elogi del centurione per la benevolenza da lui mostrata verso la nazione ebraica. All'opposto, il centurione diceva di se stesso: «Io non sono degno». Il suo cuore era stato toccato dalla grazia di Cristo ed egli si era reso conto della propria indegnità, ma ciò non gli impedì di chiedere aiuto. Non faceva assegnamento sulla propria bontà. Il suo unico argomento era il suo grande bisogno. Per fede comprese il vero carattere di Cristo. non vide in lui unicamente un facitore di prodigi, ma l'amico e il salvatore dell'umanità. È questa la strada per la quale ogni peccatore può arrivare a Cristo. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Quando Satana vi dice che siete dei peccatori e che non potete sperare nella benedizione di Dio, rispondetegli che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Noi non abbiamo alcun merito davanti a Dio, ma possiamo sempre far valere la nostra situazione disperata che rende indispensabile l'intervento della sua potenza redentrice. Rinunciando a ogni fiducia in noi medesimi, possiamo guardare alla croce del Calvario ed esclamare: nella mia mano non porto alcun riscatto, mi aggrappo soltanto alla tua croce. Sin dalla fanciullezza gli ebrei venivano istruiti intorno all'opera del Messia. Conoscevano le dichiarazioni ispirate dai patriarchi e dei profeti e anche l'insegnamento simbolico dei sacrifici, ma avevano disprezzato la luce e non scorgevano in Gesù nulla di desiderabile. Il centurione invece, benché nato in seno al paganesimo, cresciuto nell'idolatria della Roma imperiale, educato nella vita militare, apparentemente insensibile alla vita spirituale per l'ambiente in cui viveva e per di più frenato dal fanatismo dei giudei e dal disprezzo dei suoi compatrioti verso il popolo di Israele, comprese la verità che i figli di Abramo non avevano visto. Non aspettò di vedere se gli ebrei avrebbero accettato colui che si proclamava loro Messia. La luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Aveva brillato per lui ed egli, sebbene lontano, aveva scorto la gloria del figliuolo di Dio. Per Gesù questa era un'anticipazione dell'opera che l'Evangelo avrebbe compiuto fra i gentili. Previde con gioia la raccolta delle anime di ogni nazione nel suo regno e con profonda tristezza descrisse agli ebrei i risultati del rigetto della sua grazia. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Sono tanti quelli che si preparano per una così fatale delusione. Mentre nelle tenebre del paganesimo molte anime accettano la grazia di Cristo, tante altre nei paesi cristiani disprezzano la luce che brilla per loro. A circa 30 chilometri da Capernaum, su un altipiano che domina la vasta e magnifica pianura di Esdraelon, sorgeva il villaggio di Nain, verso il quale Gesù si diresse. Lo accompagnavano molti suoi discepoli e altre persone, e lungo il percorso la folla affluiva desiderosa di udire le sue parole d'amore e di pietà. Gli portavano dei malati perché fossero guariti e accarezzavano sempre la speranza che quel maestro così potente si proclamasse re di Israele. La folla festosa e fiduciosa gli si accalcava intorno, lungo il sentiero roccioso che conduceva sino al villaggio montano. Giunti vicino al villaggio, videro un corteo funebre uscire dalla porta e procedere lentamente verso il cimitero. In testa al corteo, entro una bara scoperta, giaceva il corpo del morto, mentre coloro che facevano cordoglio riempivano l'aria dei loro lamenti. Sembrava che tutta la popolazione del villaggio si fosse raccolta per rendere l'estremo saluto all'estinto e dimostrare la propria simpatia alla famiglia. Lo spettacolo suscitava compassione. Il defunto era l'unico figlio di una vedova. La povera donna accompagnava alla tomba il suo unico appoggio, la sua unica consolazione terrena. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei. La madre piangeva e non aveva notato la presenza di Gesù, il quale le si avvicinò e le disse con dolcezza: «Non piangere». Gesù stava per trasformare in gioia il dolore di quella donna, eppure non mancò di esprimerle prima la sua tenera simpatia. E accostatosi toccò la bara. Neanche la morte poteva trasmettergli la contaminazione. I portatori si fermarono, i lamenti cessarono, i due gruppi si strinsero intorno alla bara sperando contro speranza. era presente qualcuno che aveva vinto la malattia e i demoni, sarebbe stato capace anche di vincere la morte? Con voce chiara e autorevole, Gesù pronunciò queste parole: «Giovinetto, io te lo dico, levati!» Questa voce colpisce le orecchie del morto, il quale apre gli occhi. Gesù lo prende per mano e lo fa alzare. Il suo sguardo cade su colei che piange accanto a lui. La madre e il figlio si stringono in un abbraccio lungo e felice. La folla guarda stupefatta in silenzio. Tutti furono presi da timore. Restarono silenziosi e in atteggiamento riverente, come in presenza di Dio. Poi glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Il corteo funebre tornò a Nain, trasformato in una processione trionfale. E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. Colui che consolò la madre dolente alle porte di Nain è vicino a tutti coloro che piangono. Simpatizza con ogni dolore. Il suo cuore trabocca di tenerezza inalterabile. La sua parola che richiamò quel giovane alla vita non è meno potente oggi di allora. Gesù ha detto: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Tale potenza non è diminuita col volgere degli anni e neppure si è esaurita per l'incessante attività della sua grazia traboccante. Egli è tuttora un salvatore vivente per tutti quelli che credono in lui. Gesù cambiò in gioia il dolore della madre quando le restituì il figlio. Ma il giovane veniva ridato a questa vita terrena nella quale avrebbe affrontato ancora dolori, pene e pericoli per poi ricadere sotto il dominio della morte. Ma a coloro che piangono Gesù dice queste parole che infondono consolazione e speranza: «Io sono il vivente e fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Poiché dunque i figliuoli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timor della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Satana non può tenere in suo potere i morti quando il Figlio di Dio comanda loro di vivere. Egli non può neppure mantenere nella morte spirituale l'anima che riceve per fede la parola potente di Cristo. A tutti coloro che sono morti nel peccato, e Dio dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti. È una parola di vita eterna. La parola di Dio che dette la vita al primo uomo dà la vita anche a noi. Come la parola di Gesù: giovane, io te lo dico, levati, rese la vita al giovane di Nain, così la parola risorgi dai morti comunica la vita all'anima. Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Tutto ci viene offerto nella sua parola. Se la riceviamo, abbiamo la liberazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Sono queste le parole di consolazione con le quali siamo invitati a confortarci gli uni gli altri.